¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y ayuda mazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Oggi vi portiamo a Bologna, in piazza Lucio Dalla, dove il 27 settembre si è svolta Partecipare per Cambiare, la prima edizione del Festival del Terzo Settore in Emilia-Romagna, organizzato e promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato e i Forum del Terzo Settore.
Everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, cause this is Africa.
Oltre 150 associazioni si sono incontrate per dare vita ad una giornata all'insegna del volontariato e dell'impresa sociale, per dare spazio alla costruzione di reti umane che danno forza al territorio. Psicoradio, insieme all'Associazione Arte e Salute, ha partecipato come media partner e ha raccolto le voci di chi si impegna a costruire comunità più inclusive e attente ai bisogni delle persone. In questa puntata ascolterete alcune delle associazioni presenti all'evento, unite da una riflessione che sta al centro delle nostre interviste. Come possiamo contrastare la solitudine? Cominciamo dalle voci di Marina Mambelli e Davida Zaccherini dell'associazione Epase Temp di Imola.
Ciao, sono Marina, sono in pensione, mi ero avvicinata a questa associazione che si chiama Passe Temp, che è di Imola, dove dei familiari e degli utenti del servizio di salute mentale hanno costituito per confrontarci e vedere di affrontare dei problemi. Quindi invitando dirigenti del servizio che ci hanno fatto delle lezioni sui farmaci o su altre problematiche.
Sono Davida Zaccherini dell'associazione Passe Temp, sono la vicepresidente. Come abbiamo nel nostro motto, senza salute mentale non c'è salute. Quindi le nostre attività principali per far star bene le persone, abbiamo un gruppo teatrale, uno di percussioni e poi facciamo dei convegni invitando esperti, oppure siamo stati capofila per tanti anni di un progetto Oltre la Siepe, che era un insieme di associazioni, si organizzavano convegni o spettacolo o teatro legato a quello che è la salute mentale, ma rivolto principalmente anche perché è un'associazione di utenti familiari e cittadini volontari. E poi fondamentale sono i gruppi di auto mutuo aiuto, parenti, chi figli, chi fratello, chi sorella o genitore che ha un disturbo. E oltre a questo c'è il gruppo di Al di là delle voci, un altro gruppo che si occupa di uomini che non sono molto bravi con le donne, quindi anche questa qui è un'altra attività portata avanti. Come polisportiva, lo sport è inclusione e cerchiamo di fare attività sportive, ma non solo legate alle persone, legate al Dipartimento di Salute Mentale, inclusive, cioè quindi tutte le persone che vogliono partecipare, facciamo corso di nuoto, yoga, ginnastica dolce e nordic walking. E in più abbiamo fatto anche dei viaggi culturali, soprattutto nei paesi confiscati alla mafia, in Sicilia.
Le mie canzoni poco intelligenti, che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè.
canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è.
Marina Mambelli, se le dico solitudine, cosa pensa?
Mancanza di appartenenza. Si combatte proprio trovando delle persone affini che hanno delle corrispondenze, diventa poi anche una cosa affettiva, appartenendo a un gruppetto che può essere piccolo, può essere anche di due persone, di tre, ma anche molto più grande, si riesce a vivere allontanando questo spettro, e bisogna poter scegliere, perché quando diciamo la mente si è ammalata diventa più difficile. Però un aggancio può essere, piace il ballo, si va al gruppo dove si può ballare, dove si impara, anche partecipare a un coro.
Quindi come si rende reale la lotta alla solitudine?
Io vivo sola perché i miei figli sono fuori casa, io partecipo a un coro, partecipo a un gruppo, partecipo a un altro gruppo anche religioso, insomma faccio parte della Chiesa cattolica, quindi per me è un po' questo che ho imparato, diciamo, seguendo l'educazione che mi hanno dato poi i miei genitori.
Tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Buongiorno, mi chiamo Daniele Nesci, sono il presidente dell'associazione Il Sorriso. Noi perseguiamo scopi civici e sociali e svolgiamo attività di beneficenza, tutela dei diritti, sostegno a persone svantaggiate, promozione del patrimonio culturale, turistico, religioso e anche della pratica sportiva dilettantistica. Svolgiamo attività sia sul territorio regionale che nazionale, quindi in Italia, ma abbiamo anche avuto l'opportunità e proseguiamo nel settore della cooperazione internazionale. Operiamo anche in Africa, in particolar modo in Ghana, dove svolgiamo diverse attività, in prevalenza la costruzione di pozzi d'acqua e anche attività di sostegno della popolazione locale attraverso supporto e la donazione di beni alimentari primari, riso, pasta, oppure scuole con la fornitura di arredi scolastici, di libri e di altro materiale. È in atto anche un progetto di assistenza di adozione, chiamiamolo così, a distanza, ma ancora non l'abbiamo formalizzato, però per il momento abbiamo curato solo l'aspetto diretto della fornitura del bene di servizio o comunque dell'ausilio direttamente sul territorio in cui vivono queste popolazioni. Sono realtà molto degradate, molto povere, e in prevalenza formate appunto da soggetti fragili che sono le donne, i bambini e la popolazione anziana. Questa è la popolazione prevalenza dei villaggi in cui interveniamo.
Nella tua vita che cosa ti fa stare meglio?
Poter dare un aiuto a chi ne ha bisogno. L'ho scoperto con una tragedia familiare. Ho volto lo sguardo verso il mondo che mi circonda con una visione diversa. Vedo cose che prima non vedevo. Purtroppo talvolta nella vita bisogna soffrire in un modo o nell'altro per accorgersi che tutto ciò che ci circonda va visto in un'ottica diversa. Bisogna attrezzarsi per superare tutto, i traumi che si possono avere nella vita, delle sciagure, tutti gli aspetti negativi che purtroppo ciascuno di noi può avere nella propria vita. Non bisogna mai abbattersi, cadere è molto facile, molto più difficile è rialzarsi, ma bisogna farlo. Quello che ho capito è che spesso non si fa mai da soli, bisogna sempre cercare l'aiuto di qualcuno che ti allunga una mano, che ti dà una pacca sulla spalla, che una carezza sul viso, una parola di conforto. Talvolta è sufficiente questo, però bisogna avere il coraggio di ammettere di essere in difficoltà, prenderne atto, rivolgersi possibilmente a delle persone che hanno vissuto la stessa esperienza o dei professionisti in campo medico, psicologico, in qualunque campo, farsi aiutare, non avere timore di confessare le proprie debolezze. La cosa più bella che ci possa capitare è imparare dai propri errori, dalle proprie difficoltà.
Well, I've been waiting. Io mi chiamo Chiara e noi siamo l'associazione Altre Vie e al momento ci preoccupiamo di fare testimonianza e parlare del concetto di fratellanza e missionarietà.
Ciao, io sono Luca e faccio anch'io parte dell'Altre Vie ODV. Come ha detto Chiara, facciamo questo e il nome nasce anche dall'obiettivo di sostenere sia la realtà in Africa da cui siamo partiti, da cui la nostra associazione è partita, e sia per sostenere altre realtà diverse da quella del Togo, come ad esempio in questo periodo stiamo aiutando una famiglia a Gaza.
Ciao, io sono Davide, anch'io sono un membro di Altre Vie. Sì, diciamo che Altre Vie è nata da un progetto scout di 7-8 anni fa ormai, e l'anno scorso abbiamo scelto di tornare in Africa dove è nato questo progetto per dare un po' nuove motivazioni ai membri che sono arrivati dopo, e da qui poi a gennaio di quest'anno abbiamo scelto di associarci e creare una ODV, quindi di dare un po' una forma giuridica a quello che era il progetto. La nostra attività si può riassumere in un filone più di promozione e istruzione verso una cultura, come ha detto Chiara, rivolta alla fratellanza, diciamo all'essere missionari anche. E diciamo che il nostro target principale è quello dei giovani. L'altra, diciamo, macro area di cui ci occupiamo è provare a raccogliere fondi, quindi a cercare di aiutare in maniera concreta queste realtà. Il progetto grosso con cui vorremmo lanciare quest'anno è quello di portare un gruppo esterno di ragazzi dai 18 ai 30 anni a vivere l'esperienza dell'Africa, quindi creare un po' un gruppo nuovo, vivere un percorso insieme, lavorare sul cosa ci spinge a partire e andare in realtà distanti dalla nostra e provare a dare questa opportunità a ragazzi che non l'hanno avuta, un po' come è stato per noi l'anno scorso.
Siete andati in Africa?
Siamo andati, sì, in Africa l'anno scorso, eravamo in 13.
Diciamo che abbiamo avuto modo di sperimentare tante emozioni.
Dove siamo andati noi in Togo, lì si parla francese, io per esempio non lo parlo, no? E quindi è stata anche solamente la difficoltà del non comunicare effettivamente a parole, ma a gesti che ho imparato a fare, è stato davvero bello.
Tanti di noi si sentivano a casa in terra straniera invece, quindi molto lontani da quello che è il nostro quotidiano. C'era un senso di accoglienza molto forte e l'ultima cosa che caratterizzava un po' tutte le realtà che abbiamo visitato, in particolare il villaggio della gioia, e la dignità che veniva data a ogni persona che viveva o lavorava lì dentro, in particolare alle mamme, alle donne, che è vero che loro nel villaggio vengono ospitate anche tante donne emarginate, ripudiate, invece al villaggio della gioia, quindi in questo orfanotrofio, hanno modo di acquisire un lavoro.
Mi chiamo Katia, ho 33 anni, rappresento l'associazione UNET, che è un'associazione no profit attiva nel campo della cittadinanza attiva e europea, sì, nel promuovere attività per i giovani a livello locale e internazionale.
Nella pratica che cosa fanno i giovani che si rivolgono a voi?
Abbiamo diversi target di giovani e soprattutto accogliamo volontari europei e siamo attivi nel campo della mobilità internazionale attraverso vari progetti, tra cui il Corpo Europeo di Solidarietà, anche attraverso Youth Exchange, che sono progetti più brevi. Oppure siamo attivi nelle attività locali, nelle scuole.
Scusa, l'obiettivo degli scambi è, cioè in pratica un giovane può da un altro paese d'Europa o del mondo può arrivare in Italia e viceversa, partire da qua, sì. E essere ospitato da qualche famiglia, cioè che cosa succede poi?
Non è un'ospitalità presso le famiglie, ma è un'ospitalità presso, cioè l'associazione mette a disposizione degli alloggi ed è tutto pagato dal progetto, è tutto gratuito con fondi europei, e quindi i volontari hanno un pocket money e hanno alloggio gratuito.
E poi vanno a lavorare da qualche parte o cosa fanno in quel periodo?
Sì, devono garantire delle ore settore di volontariato, per esempio UNET è l'associazione che si occupa della gestione di questi volontari e quindi invia o riceve volontari.
Questa organizzazione, questa vostra organizzazione, può aiutare a combattere la solitudine dei giovani?
I giovani si trovano comunque coinvolti, possono anche avere un orientamento e capire veramente cosa li appassiona, possono appassionarsi di qualcosa e quindi trovare persone con le stesse passioni, oppure nel caso del Corpo Europeo di Solidarietà è un modo per uscire, per fare esperienza, per conoscere posti nuovi e comunque sono sicura che quasi tutti i giovani hanno questa tendenza a voler esplorare il mondo e quindi il Corpo Europeo di Solidarietà offre questa, anche Youth Exchange offre questa possibilità di mettersi anche in gioco e comunque riempire quel vuoto comunque che la solitudine ha e che comunque anche i social media contribuiscono a estendere.
Quando ti sei sentita sola l'ultima volta?
In un momento di transizione tra le scuole superiori e l'età adulta, che credo sia il passaggio più difficile.
A te chi ha aiutato?
Mi ha aiutato a cambiare città e seguire le mie passioni. È stato un processo graduale e anche difficile, devo dire. Alla fine ce la si fa, se si trovano le persone giuste, i posti giusti dove potersi scoprire o sperimentare, si può superare questo senso di smarrimento che è anche la solitudine. Superare la solitudine è anche trovare persone che capiscano la persona che sei, ti accolgano e con cui fare cose assieme e costruire qualcosa insieme.
L'associazione si chiama Un Bastone per l'Africa. L'abbiamo creata nel 2002 e io sono il presidente, l'ho creata l'associazione e si occupa dei ragazzi con disabilità visiva. Il mio nome è Nino Amirush, vivo a Bologna da 40 anni, sono diciamo psicologo dei bambini non vedenti, nonché allenatore e coach per lo sport per disabili visivi. Noi ci occupiamo dei ragazzi non vedenti, africani, specialmente Algeria, dove io sono nato. Li portiamo qui a Bologna, l'Istituto Cavazza, che fanno uno stage e li insegniamo a fare sport per diventare indipendenti. Noi, per contrastare la solitudine, proponiamo per quello che facciamo noi lo sport. Lo sport unisce le persone. Per esempio è strano dire giocare tennis per un cieco oppure giocare calcio per un cieco, però esiste anche questo. Sono varie discipline sportive, questi uniscono le persone, tolgono la gente dalla solitudine. Organizziamo viaggi insieme ai non vedenti, facciamo un sacco di cose per stare in compagnia, insomma.
Annalisa Dondi e rappresento l'associazione Salviamo la Ghiacciaia ODV.
Come è nata e che cos'è la ghiacciaia?
Allora, l'associazione è nata per salvare proprio questa ghiacciaia, che erano i frigoriferi quando non c'era l'elettricità, quindi le strutture, in questo caso murarie, che servivano, con la neve si abbassava la temperatura e consentivano il mantenimento dei cibi. Chiaramente erano un patrimonio importante che si potevano permettere solo i ricchi, il clero e gli ospedali, e questa è della metà del 1600. L'abbiamo salvata perché questo costruttore ne voleva fare un ufficio fondamentalmente, e quindi nel 2006-2007 siamo intervenuti per riuscire a bloccare intanto l'abbattimento della quercia che c'era sopra. Una l'aveva già tolta, quindi volevamo salvare almeno l'ultima, e quindi in strada petizioni, proteste, per guadagnare tempo a fare le controperizie. Dopodiché è iniziata la contrattazione. Consideri che era partito da 300.000 euro, siamo arrivati a 98.000, dove 40 di noi, una quarantina, ognuno ha dato quello che poteva per costituire la cifra. Siamo andati dal notaio e ci ha spiegato, fate l'associazione e l'associazione compra. Quindi abbiamo comprato la ghiacciaia e il giardino.
Ah, è vostra?
È dell'associazione. Ah. Poi dopo si è finalmente nel 2023, quindi dopo 13 anni, perché ci siamo costituiti nel 2010, siamo riusciti ad aprire al pubblico. Abbiamo fatto il patto di collaborazione col quartiere, quindi vengono le scuole, e nel giardino facciamo tante iniziative, tutte a titolo gratuito, senza prenotazione, per farla vedere, valorizzarla, far conoscere le associazioni, fare rete sul territorio. Quindi è per noi una grande soddisfazione.
Noi stiamo facendo un approfondimento sul tema della solitudine. Sì. Secondo te la tua associazione in qualche modo ha lavorato o ha fatto qualcosa che ha aiutato in questo?
Assolutamente sì, perché ormai è diventato un punto sul territorio dove con questi spettacoli, iniziative musicali, di teatro, ma anche solo conferenze, mostre fotografiche, le persone vengono, e nonostante la fatica, diciamo, di mandarla avanti, l'idea che so che ci sono alcune signore che so che sono da sole e che da lì scendono, dai palazzi vicini, semplicemente per stare lì, perché sanno che sono in compagnia, ecco, gratifica di tutta la fatica. Quindi assolutamente sì.
Se ti dico solitudine, che parola ti viene in mente?
Una gran tristezza.
Quando ti sei sentita sola l'ultima volta?
Ma veramente in questo momento non saprei, no? È un turbinio tale che non in questo momento no. Però vedo tante persone che vengono e che adesso sono contente, perché diciamo noi non possiamo risolvere il problema, d'accordo? Però diamo un piccolo aiuto. Cioè quel momento lì è un momento in cui loro si distraggono un po', e alcune vengono da più volte, quindi hanno conosciuto altre persone, mi fa piacere, è un po' un modo di dare una mano, dai.
Sono Claudio Muscari, l'associazione FIDAS Bologna, che nasce più di 70 anni fa e opera a Bologna e in molti paesi appunto della provincia. È un'associazione di donatori di sangue, cioè noi facciamo campagna fondamentalmente nelle scuole, dove il donatore di sangue deve avere almeno 18 anni, non è possibile che doni prima. Quindi noi ci rivolgiamo agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, 16, 17, anche 18 anni, e poi abbiamo cominciato anche a fare promozione all'università. Poi naturalmente abbiamo volta per volta eventi di promozione per la cittadinanza in termini più estesi del termine. Cerchiamo di coinvolgere adesso anche alcune aziende. Come FIDAS Bologna in particolare abbiamo dei nostri volontari che curano i propri associati, i propri donatori, che sono circa 5.000 a Bologna, e le sedi dove loro vanno a donare, le sedi di raccolta sangue in particolare, sono il Policlinico Universitario Sant'Orsola, il Bellaria ed eventualmente altri centri di raccolta di provincia. Promuoviamo sempre di donare sangue, la premessa è che il sangue ancora non si produce in laboratorio, quindi solamente i donatori, gli esseri umani, possono essere coloro che lo forniscono, prima cosa. E seconda cosa, una cosa che effettivamente non è conosciuta, è che il sangue viene utilizzato continuativamente, periodicamente, negli ospedali. Interventi chirurgici, per esempio, di una certa consistenza richiedono sempre e comunque sangue, senza parlare poi dei trapianti, almeno qui nelle città grandi c'è una attività molto molto intensa di trapianti d'organo. Poi ci sono tanti altri casi di cui non si ha conoscenza, che sono quelle persone che hanno per esempio delle malattie ematiche. Ci sono anche tutta una serie di derivati del sangue, del plasma, della parte liquida, proprio delle, come delle proteine che si separano e che diventano dei farmaci salvavita. Quindi il donatore dona gratuitamente sangue, plasma, eccetera, e chi li riceve altrettanto gratuitamente.
Gli stereotipi ci sono anche per persone che soffrono di salute mentale. Qual è quello che ti fa più arrabbiare?
La dipendenza dalle tradizioni. Tutto questo fa sì che abbiamo un condizionamento fin dalla nascita di tantissimi concetti, tantissimi modi di fare, tantissime abitudini che non sono necessariamente quelle che vengono dal nostro io.
È possibile cambiare e trovare una situazione in cui stai meglio o è solo un'utopia?
Io penso che il limite forse maggiore sia sempre, come tanti dicono e condivido, conoscere bene se stessi e conseguentemente conoscere bene i propri limiti. Quando si arriva ad avere la consapevolezza che certi limiti sono dei veri limiti, allora forse riesci a trovare un pochino più di pace interiore, perché non ti arrabbi più con te stesso se arriva quel momento e vedi che non ce la fai o che sei in difficoltà, che hai dolore. Non è facile per niente, ma questo penso che sia la premessa migliore per cercare di vivere con una certa serenità.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.